Romania, scontri e caos, Siria, guerra e vendetta, Stati Uniti-Ucraina, le giravolte di Trump e Musk. Benvenuti a una nuova puntata.
Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci.
Deadly clashes across Syria. The death toll is now more than 1,300 and most of the victims are civilians.
Romania's Central Electoral Committee has suspended the application by ultra-nationalist presidential candidate Călin Georgescu.
American officials say they believe Kyiv is ready to move forward in a ceasefire process with Russia ahead of talks in Saudi Arabia.
Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
Le due usuali domande del lunedì. L'attualità internazionale è il vostro pane? Anche per voi nessun luogo lontano? Se sono due sì, buon inizio di settimana. Questo è il posto giusto, ascoltatrici e ascoltatori. I saluti arrivano da parte mia, da parte di tutta la squadra. Antonio Tali, Andrea Macchioni, Valentina Ternullo, Giulia Cannizzaro, in console Valeria Bernardi. Tutti pronti a raccontare ciò che accade al di fuori dei confini italiani? Come sempre per voi, 349-238-6666, sms, whatsapp, x, nessun logo 24, ovvero Giampaz, la pagina Facebook, la diretta video su YouTube, il nostro canale Instagram. Tra poco saranno le 10.08, qui le 16.08, qui in Viale Sarca 223 a Milano, le 10.08 del mattino invece a Washington DC, dove Donald Trump e Elon Musk compiono pericolose giravolte. Aiuti militari sì, aiuti militari no, intelligence sì, intelligence no, Starlink sì, Starlink no. Leve pesanti quelle utilizzate da Donald Trump e Elon Musk in vista di un vertice che dovrebbe finalmente vedere apporre il leader ucraino alla firma su quel contratto sulle terre rare, poche l'abbiamo capito, chi segue Nessun Luogo Lontano l'abbiamo spiegato con dovizia di particolari, comunque materiali, minerali preziosi. Staremo a vedere una delegazione, anzi lo stesso Zelensky è in volo verso Riyadh, Arabia Saudita. Zelensky proporrà un cessate il fuoco intanto, soprattutto su missili a lungo raggio, droni e combattimenti per mare. Al momento non c'è delegazione russa. Quando arriverà la delegazione americana, Zelensky si defilerà, perché dopo quello che è accaduto nello studio Ovale si è ben pensato, visto che non c'è Donald Trump, di non esporre il presidente al fuoco, amico o nemico, fate voi, statunitense. Sul campo i russi avanzano nel Kursk dopo il blocco dell'intelligence che è durato sostanzialmente una settimana e si è fatto sentire e parecchio, perché sostanzialmente gli ucraini avevano orecchie tappate e occhi tappati. Attacchi pesanti anche verso Sumi. È evidente che i russi vogliano sedersi al tavolo diplomatico con cospicui vantaggi territoriali, addirittura erodendo al massimo, ormai siamo a poco più del 20%, quella conquista fatta in maniera molto audace ad agosto, un pezzettino dell'oblast russo del Kursk, ma che i russi stanno riuscendo piano piano a riconquistare. Nel frattempo l'Europa pensa a riarmarsi, domani la riunione della coalizione dei volenterosi, ma altre notizie hanno richiamato la nostra attenzione quest'oggi. Perché? Perché c'è il caso Georgescu in Romania, ben lungi dall'essere terminato, una crisi che è diventata politica, istituzionale, di piazza, sociale, quasi internazionale. Pensate, ha preso posizione J.D. Vance, ha preso posizione addirittura Elon Musk. Che poi direte voi, su quale tema Elon Musk non prende posizione? In effetti avete anche ragione. Poi purtroppo andremo in Siria, perché a dispetto di quella, diciamo, ondata di normalizzazione, forse complice anche noi giornalisti che un po' ci siamo seduti sul dossier siriano dicendo vabbè, Al-Jolani si è messa la giacca delle belle occasioni, sì è vero, arriva dal Qaeda, Yad Tahrir al-Sham, ma sta promettendo inclusione, sta promettendo diritti per tutti, c'è persino una donna nella compagine governativa. Ebbene, da alcuni giorni sono in corso scontri violentissimi, alcuni lealisti hanno alzato la testa. Nell'obiettivo di Al-Jolani e dei suoi uomini ci sono soprattutto gli alawiti, quelli che erano con Bashar al-Assad, ci sono state esecuzioni sommarie, il numero di civili uccisi in questi combattimenti è altissimo. È utile quindi tornare in Siria per due motivi: da un lato riaccendere i riflettori su un paese importantissimo, vicinissimo, e dall'altra parte, come suggerisce il Financial Times, tratteggiare ancora un po' più in dettaglio la figura di Al-Jolani. Insomma, tanta carne al fuoco. Quest'oggi il banchetto è bello allestito. 349-238-6666, scaldati i polpastrelli, noi vi raccontiamo altre notizie. Già vedo i messaggi che arrivano al 349-238-6666 sulle posizioni espresse da Trump, da Vance, da Musk, qualcun altro come Elena va sul Siria. Ci andremo tra pochissimo rispondendo anche a una domanda molto puntuale, molto precisa della stessa Elena, la nostra ascoltatrice. Vi dicevo, gli altri dossier internazionali partono innanzitutto dall'amico nemico, perdonerete l'abuso di questa espressione, ma visti i tempi trumpiani è particolarmente facile usare questa espressione. Amico nemico Canada. Ieri Mark Carney ha ampiamente vinto le primarie del Partito Liberale nel paese nordamericano. Come da prassi, succederà automaticamente all'attuale primo ministro Justin Trudeau, 59enne. Carney è stato governatore della Banca Centrale Canadese e di quella britannica, oltre che inviato speciale all'ONU per il clima. Sarà inoltre il candidato del partito alle prossime elezioni, che si dovranno tenere entro ottobre, ma è possibile che vengano anticipate in primavera. La scelta di un nuovo leader si era resa necessaria in seguito alle dimissioni a gennaio di Trudeau, che da tempo soffriva di una certa impopolarità. Trudeau si era dimesso da leader dei liberali e quindi da primo ministro a gennaio, mettendo fine a una crisi politica che si stava protraendo da alcuni mesi. Trudeau era la guida di un governo di centrosinistra e aveva perso l'appoggio delle forze politiche che prima lo sostenevano. Addirittura fuoco amico all'interno del suo stesso partito ne avevano chieste le dimissioni. Ora c'è una vera e propria patata bollente nelle mani del nuovo premier Mark Carney, futuro, perché c'è da gestire la guerra dei dazi e delle tariffe con il nemico amico Stati Uniti. Sabato i ministri degli esteri di Francia, Germania, Italia e Regno Unito hanno pubblicato un comunicato congiunto col quale approvano il piano dei paesi arabi per la ricostruzione della striscia di Gaza. Lo ricorderete, quel piano promosso dalla Lega Araba era sostanzialmente il piano anti-Trump, cioè non la riviera, la costa azzurra del Mediterraneo. Piano promosso dall'Egitto, che aveva appunto incassato l'egida del sostegno della Lega Araba, aveva ambiziosi programmi di messa in sicurezza della striscia, oltre che budget piuttosto notevoli, perché si parlava di 53 miliardi di dollari di costi per rifare le infrastrutture. Il piano mostra una strada realistica per la ricostruzione di Gaza, scrivono nel comunicato i quattro ministri degli esteri. Ricordiamo che questo cosiddetto piano anti-Trump non prevedeva l'espulsione forzata dei palestinesi, come invece voleva il piano trumpiano. Nel frattempo, oggi a Doha, oggi i paesi del Golfo vivono un momento di diplomazia delicatissimo proprio per i due conflitti che da tempo raccontiamo, quello in Vicino Oriente e quello in Ucraina. Perché mentre a Riyadh sta arrivando Zelensky per parlare di Ucraina, a Doha ripartono i negoziati sulla tregua a Gaza. Si deve scongiurare la ripresa del conflitto dopo anche le dichiarazioni di fuoco del ministro israeliano Smotrich, che ha detto siamo pronti a riprendere su larga scala l'offensiva su Gaza. I mediatori di Egitto, Qatar e Stati Uniti cercheranno di rilanciare l'accordo sulla fase 2 del cessate il fuoco tra Israele e Hamas, ma come vi dicevo il negoziato parte in salita. Oltre al blocco degli aiuti umanitari, Israele ha annunciato lo stop alla fornitura della già ridotta energia elettrica, cosa che ha provocato la reazione intanto da parte dell'ambasciata della diplomazia londinese. Sono iniziate ieri le esercitazioni navali congiunte tra Russia, Cina e Iran. Denominate Cintura di Sicurezza 2025, hanno preso il via dopo che la flottiglia di Pechino è giunta nelle acque vicine al porto iraniano di Chabahar, unendosi alle unità dispiegate dagli altri due paesi. Queste operazioni navali andranno avanti fino a giovedì. Gli esperti cinesi hanno osservato che l'esercitazione di routine ha lo scopo di aiutare a salvaguardare la sicurezza nella regione strategicamente importante per il trasporto di energia ed è fondamentale per la pace e la stabilità globali. Questo lo riporta il Global Times, che è il tabloid del quotidiano del popolo. È sostanzialmente la cosa più globale e digeribile per il pubblico che non parla cinese a livello mondiale ed è la voce a tutti gli effetti del Partito Comunista Cinese. Quella che è in atto in questi giorni nelle acque tra lo stretto di Hormuz e l'Oceano Indiano è il quinto ciclo di esercitazioni navali congiunte Cina, Russia, Iran dal 2019 ed è diventata a tutti gli effetti una routine. Domani a Parigi il presidente francese Macron riceverà i capi di Stato Maggiore dei paesi europei disposti a inviare truppe di interposizione in Ucraina nel caso di firma di un cessate il fuoco tra Mosca e Kiev. Mercoledì, invece, sempre nella capitale francese, si terrà una riunione dei ministri della difesa di Francia, Germania, Italia, Polonia e Regno Unito per discutere della situazione in Ucraina, del riarmo europeo alla luce della decisione statunitense di sospendere gli aiuti militari a Kiev. Annunciata per sabato da Keir Starmer, una nuova riunione, questa volta in video, fra i leader di questa coalizione dei volenterosi, a renderlo noto quest'oggi è Downing Street. E sembra a tutti gli effetti un po', perdonate il linguaggio, un po' prosaico, un po' una gara tra Emmanuel Macron e Keir Starmer a chi traina questa coalizione dei volenterosi. Staremo a vedere, perché il dispiegamento delle truppe europee se ne parla da tantissimo e spesso lo sentite qui a Nessun Luogo Lontano, ma finché Zelensky e Putin non apporranno una qualche firma su un qualche pezzo di carta, evidentemente non se ne parla. Allora, i nostri dossier internazionali sono fatti, spunti e notizie dai quattro angoli del globo, diventeranno le prossime puntate qui nel suo luogo lontano. Iniziamo il nostro racconto, partiamo da una piazza che è quella di Bucarest.
Le cose di cui lamentarsi sono molte, si sono accumulate da almeno 35 anni. Qui non si rispetta la Costituzione e le leggi non funzionano a causa di un sistema corrotto fino al midollo. Ecco perché la gente è qui in piazza. Le elezioni dovrebbero svolgersi con regolarità e invece non accade. La Corte Costituzionale non dovrebbe abusare della sua funzione. Vogliamo un paese libero, vogliamo libertà e giustizia. È in gioco il futuro dei nostri bambini. Le persone protestano perché i politici in Romania tentano di vanificare il potere delle leggi.
Il Comitato Centrale Elettorale della Romania ha respinto la candidatura alle elezioni presidenziali del 4 maggio presentata venerdì dal leader di estrema destra Georgescu, che secondo i sondaggi era in testa, pensate, con il 40% delle preferenze di voto. Georgescu ha denunciato l'avvenimento su X scrivendo: un colpo diretto alla democrazia nel mondo. L'Europa è oramai una dittatura. La Romania vive sotto la tirannia. Vi davo conto del fatto che sono intervenuti anche J.D. Vance, vicepresidente statunitense, e anche Elon Musk. Il numero di Trump ha criticato duramente le autorità rumene per aver annullato le elezioni di cui non apprezzano i risultati. Vance ha anche detto: hanno così paura del loro popolo che lo mettono a tacere. Elon Musk ha commentato sui social, definendo l'esclusione di Georgescu dalle presidenziali una follia. Così parecchi sostenitori di Georgescu sono scesi in piazza ieri per manifestare, tentando di forzare le recinzioni installate davanti alla sede del Comitato Centrale Elettorale. Sono intervenute anche le forze di sicurezza. Per quello vi dicevo che la crisi da politica è diventata istituzionale, giudiziaria e persino di piazza. Adesso Georgescu ha 24 ore di tempo per presentare ricorso alla Corte Costituzionale, cosa che sta facendo in queste ore. Poi non dovremo far altro che aspettare appena 48 ore, perché poi verrà scritta la parola fine definitivamente a questa strana vicenda, e capiremo se Georgescu si candiderà e se davvero vincerà. Perché lo ricorderete, faccio un ulteriore passo indietro: mesi fa, complice sondaggi che lo davano al 4%, campagna su TikTok pazzesca, lui raggiunge quasi il 30%, e poi però l'accusa di ingerenze di influenze russe, di aver comprato dei troll, eccetera eccetera eccetera, e la Corte Costituzionale annulla quel voto. Nel frattempo però la magistratura e le forze di polizia rumene hanno scoperto una rete filorussa che progettava un colpo di Stato. La situazione è, come capite, piuttosto complessa. Francesco Brusa, corrispondente dell'Osservatorio Balcanica Caucaso Transeuropa. Francesco, ciao, buongiorno, ben ritrovato.
Buongiorno, grazie a voi.
Allora, ho provato a sintetizzare la ipercomplessa situazione in Romania. Aiutaci a capire meglio i confini a questo punto. Una sola cosa è certa: tra 48 ore sapremo il destino politico di Georgescu, ma forse dell'intero paese, perché se i sondaggi lo danno al 40%, è facile che vinca.
Sì, sicuramente quella cosa è certa, mi sembra che avete riassunto in maniera molto, molto buona quella che è la situazione, che è indubbiamente complessa, indubbiamente la cosa principale che interseca un po' tutti i livelli della vita politica e sociale del paese, no? Quindi di piazza, istituzionale, politica e giudiziaria, una crisi che abbraccia un po' tutti questi rami, e paradossalmente, nonostante le scene di ieri, nonostante negli ultimi mesi si siano verificati diversi episodi di proteste di piazza non solo in Romania ma anche a Bruxelles, al Parlamento Europeo, che avevano a che fare con la Romania, forse l'elemento di piazza è quello meno preponderante, perché come avete ancora riassunto in maniera molto, molto buona, siamo di fronte a quella che io chiamerei sostanzialmente la china scivolosa che la Romania sta attraversando da quando si è deciso di annullare le elezioni lo scorso dicembre, le elezioni sì. presidenziali che appunto avevano visto al primo turno prevalere il candidato Calin Georgescu, e questo diciamo ha creato una crisi sostanzialmente degli sviluppi così estremamente caotici che stanno polarizzando ulteriormente il paese, perché se da una parte è vero che la figura di Georgescu presenta tutta una serie di elementi che rendono plausibile e anche formalmente corretto come dire optare per una sua esclusione dalla vita politica, dal fatto che appunto viola diverse leggi anche rispetto all'orientamento politico, quindi elogiando personaggi del passato fascista del paese, e per il fatto che ha condotto effettivamente una campagna elettorale con delle violazioni formali, è altrettanto vero però che il voto alla fin fine non è stato così pesantemente manipolato, cioè non ci sono stati brogli, non ci sono stati ecco, cambi proprio determinanti del risultato, e questo ha creato fin da subito la percezione non così scorretta del fatto che quella decisione della Corte Costituzionale fosse in qualche modo illegittima. Ora da lì secondo me discendono diversi problemi: da una parte appunto il fatto che l'attuale classe dirigente rumena sta gestendo con scarsa trasparenza tutto questo processo di annullamento delle elezioni prima e di scavo diciamo giudiziario investigativo dentro quella che sembra essere una rete più grande di cospirazione, chiamiamola, in favore di Georgescu, appunto con in maniera molto frettolosa e con scarsa trasparenza, dentro un contesto anche che è sostanzialmente nuovo dal punto di vista degli assetti democratici, e quindi questo dà anche il come dire la sponda a Georgescu, ai suoi sostenitori, alle persone che si sentono in qualche modo rappresentate da questa figura, a gridare appunto al, a un controgolpe, e quindi all'assenza di democrazia e alla dittatura. A questo aggiungo il fatto anche che ci sono poi altre due dimensioni che appunto si intrecciano, e devo dire veramente un po' impossibile in questo momento capire e discernere in maniera certa, perché stanno uscendo così tante informazioni sia nell'ultimo ultime settimane che quasi ora per ora, che è veramente difficile capire, no? Però da una parte c'è lo spettro e anche la realtà, la concretezza dell'influenza russa, che però è anche, come dire, uno spettro che molto spesso nella retorica politica viene usato come capro espiatorio, no? Perché ci sono tanti livelli di intreccio che non portano insomma anche a pensare a dover vedere Georgescu, che per lui come dei semplici agenti di Mosca, chiaramente più complicato di così, e d'altra parte anche delle debolezze, delle falle che possiamo dire rispetto alle cose che stanno uscendo in qualche misura coinvolgono anche gli apparati interni. È stato appunto citato nell'introduzione questi arresti per un tentativo di golpe, ma anche la figura di Orazio Potra, no? Che oltretutto ha in qualche modo foraggiato gli scontri di piazza di ieri, è una figura che sicuramente è legata a degli ambienti russi come mercenario, un mercenario insomma che è stato attivo che è attivo in Africa,
diciamo, e era attivo, ti interrompo Francesco Brusa, attivo, perché adesso fuggi dei vari mercenari romeni, appunto gestiti da Potra, da Goma, quantomeno Nord Kivu, qualche settimana fa appunto si sono arresi i ruandesi e poi sono tornati. Però fai bene a sottolineare anche questi intrecci che ci danno veramente l'idea della complessità del paese e della Romania. E a questo punto la domanda da un milione di dollari: al di là della decisione che verrà presa dalla corte entro 48 ore, hai la sensazione, la percezione che, come dire, vi siano sufficienti anticorpi per sciogliere questi nodi? Perché c'è tanta ambiguità sia nel comportamento della corte, nel comportamento dei candidati, forse anche l'opinione pubblica è disorientata, fa fatica a orientarsi. Riesci a trovare, come dire, un raggio di sole all'orizzonte o una società iperpolarizzata, ecco, mettiamola così?
Ma no, rischiando, io direi che al di là delle impressioni, la società non mi sembra così polarizzata da farmi intravedere quella che sarà una crisi irrisolvibile da qui a maggio. È molto probabile, se non per dire quasi certo, che la Corte Costituzionale, che è la stessa che ha annullato le elezioni, rigetterà sostanzialmente l'appello di Georgescu, e quindi per questo direi che non sarà permesso a lui di candidarsi. Questo sicuramente alzerà il livello della tensione, ma come dicevo in apertura, mi sembra che poi la crisi è sostanzialmente istituzionale e politica. La piazza viene coinvolta, sarà coinvolta quasi sicuramente anche nelle prossime settimane, ma non vedo un livello tale per cui questo provi andare a produrre uno scontro irresolubile.
Questo è sicuramente almeno
un po',
un buon segno.
La mia speranza e anche la mia impressione.
Grazie mille. Francesco Brusa, corrispondente dell'Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa. Buona giornata, buon lavoro, alla prossima.
A voi, grazie.
Nel frattempo stava parlando Carney, nuovo appena nominato nuovo premier canadese, sbirciavo nei network internazionali sotto pancia, si dice convinto di poter vincere la battaglia dei dazi con Donald Trump. Peraltro Carney ha un profilo molto economico, e quindi diciamo che i tempi richiedono esattamente quel tipo di profilo. 349-238-6666, c'è qualcuno che tuona contro i filo UE che insegnano in Romania come la loro filo UE riescano a creare un regime fascista? Se la NATO viene ridimensionata, scrive qualcun altro dagli americani, noi siamo ancora obbligati a avere basi NATO in Italia? E questa è un'ottima domanda. E qualcun altro ancora, Roberto da Bergamo, quella della Romania dovrebbe essere l'Europa democratica, e si dice schifato dal comportamento di alcuni politicanti. Qualcun altro invece è molto più perentorio, sarebbe bene lasciarlo candidare. Staremo a vedere, 48 ore di tempo da adesso sostanzialmente, andare a fine settimana, capiremo questa strana parabola che non ti aspetti di Georgescu. Piccola pausa, la borsa, e poi toccherà andare in Siria.
Nessun luogo è lontano.
Dopo giorni di scontri e di vendette incrociate tra le forze del nuovo governo siriano, i lealisti di Assad sono sul terreno, sono rimasti almeno 1000 morti, almeno questi numeri citati dall'Osservatorio Siriano per i diritti umani, che è un pezzettino di diaspora siriana che fin dall'inizio di quel 2011 cerca di raccontare quello che accade dentro il paese. Acqua e energia elettrica tagliate in vaste zone nei dintorni della città di Latakia. Nei giorni scorsi si parlava di ingresso di forze turche per provare a dare manforte. Nel frattempo mi segnala Antonio Italia che Al-Jolani, o meglio Shaara, ha appena parlato alla Reuters: promettiamo di punire chiunque è stato coinvolto nelle violenze, inclusi quelli più vicini a noi. L'uccisione di siriani alla Houthi avrà un impatto sul cammino verso l'unità del paese. E ancora, dietro gli attacchi alle forze governative che hanno scatenato la violenza ci sono forze lealiste ad Assad in coordinamento con un paese straniero. Shaara si rifiuta di dire esplicitamente alla Reuters chi è coinvolto nelle vendette. E poi altre dichiarazioni che hanno a che fare anche con la ridefinizione dei termini per la permanenza delle basi russe in territorio siriano. Francesco Petronella, analista, giornalista di ISPI. Ciao Francesco, buongiorno, ben trovato.
Buon pomeriggio, grazie dell'invito.
Un po' di inerzia, un po' di pigrizia da parte dei giornalisti, dei media, soprattutto italiani. Ci voltiamo un attimo da una parte e la Siria cade, quella che conosciamo, quella di Bashar al-Assad. Ci rivoltiamo da un'altra parte, sembrava mezza pacificata. Al-Jolani si mette la giacca diplomatica e cerca di convincere mezza diplomazia europea. Ci rivoltiamo ancora una volta dall'altra parte e lasciamo, e ci sono mille morti sul terreno. Che cosa sta accadendo? È classico, fisiologico momento di transizione che abbiamo sottovalutato, Francesco?
Guarda, probabilmente sì, c'era da aspettarsi che qualcosa del genere accadesse, anche perché, volendo forzare un paradosso, queste sono violenze maggiori rispetto a quelle che abbiamo visto durante la sollevazione che poi ha portato alla caduta di Bashar al-Assad a dicembre, perché come ricorderai l'avanzata è stata praticamente molto, molto rapida, e le forze del regime, del vecchio regime, molto spesso si sono ritirate in buon ordine senza combattere. Questo lasciava presagire già all'epoca che avrebbero, come dire, avviato una fase di nascondimento per poi cercare di colpire al momento giusto, e l'hanno fatto a 3 mesi esatti dall'8 dicembre 2024, quindi la scorsa settimana. Probabilmente non con la volontà di innescare una reazione da parte del nuovo regime, che si trova adesso in una situazione imbarazzante, dato che la reazione è stata a dir poco brutale e soprattutto è circolata con grande ampiezza, con grande forza sui media di tutto il mondo, con immagini francamente raccapriccianti.
Sì. La voce di Francesco Petronella. Proviamo a analizzare ancora una volta il caos siriano. Momenti di transizione, le rivoluzioni non si fanno in un giorno, diceva qualcuno, non vi è alcun dubbio, siamo ancora agli esiti nefasti di quella cosiddetta primavera araba che sta dipanando i suoi effetti. Si parla ancora della possibile estradizione da parte della Russia di Assad nelle mani di Al-Jolani, ma staremo a vedere, evidentemente è prematuro. Giustamente diceva, adesso il governo di transizione si trova in una situazione molto molto delicata, perché va a passato settimana a convincere la comunità internazionale che c'è una nuova Siria, una Siria inclusiva, rispettosa anche dei diritti. L'immagine che ci viene consegnata invece è un'immagine anche di resa dei conti. Cosa può fare adesso Al-Jolani, Shara, per riconvincere la comunità internazionale? Perché tra le cose che ha detto la Reuters è: attenzione che l'economia è al tracollo e se continuiamo a stare sotto sanzioni noi non tiriamo fuori la testa fuori dal buco. Ma con quello che sta accadendo, chi è che toglie le sanzioni alla Siria?
Sì, esatto, lui sta cercando di trasformare questo momento di enorme difficoltà, se possibile, in una opportunità, che poi è la sua forza, è quello che lo ha reso sostanzialmente l'unico sopravvissuto a una lotta fratricida tra i vari leader jihadisti siriani. C'era uno splendido ritratto qualche giorno fa sull'Economist che parlava proprio di questo, e non a caso ha scelto proprio pochi minuti fa di rilasciare questa intervista proprio alla Reuters, che è una delle agenzie più seguite al mondo, che traduce e ha notiziari in numerosissime lingue, proprio per parlare ad un pubblico il più vasto possibile e rassicurare sul fatto che comunque la transizione continuerà, spingendo sul pedale delle responsabilità individuali e di singoli gruppi, dicendo che saranno portati davanti alla giustizia, ma anche sulla questione economica che tu giustamente sottolineavi. Probabilmente l'intento è quello di dire che se non c'è un miglioramento economico, il ritorno della violenza e possibilmente forse anche del terrorismo è chiaramente dietro l'angolo.
E quindi, come spesso purtroppo siamo costretti a dire, soltanto il tempo ci darà ragione delle previsioni e dei tentativi di analisi. Intanto grazie mille Francesco Petronella, analista, giornalista di ISPI. Buona giornata, buon lavoro, alla prossima.
Buon lavoro a voi, grazie.
Tra poco torno ai vostri messaggi al 349-238-6666. Molti vi pronunciate sulla situazione in Romania, qualcuno sulla situazione in Siria. Putin non estraderà mai Assad, così l'affezionato istruttore di guida di Verona, che immancabilmente ogni giorno dice la sua. Prima però, visto che Francesco Petronella citava un ritratto fatto dall'Economist su Al-Jolani, tante altre firme internazionali si sono esercitate nell'andare a trovare anche i lati più oscuri. Antonio Taglia ha riassunto un profilo fatto invece dal Financial Times. Alzate il volume, incollate l'orecchio alla radio, perché sembra l'inizio di una spy story ambientata in Medio Oriente.
In
una caldissima notte dell'agosto 2011, sei uomini attraversano di nascosto il confine tra l'Iraq e la Siria, con $50,000 forniti dal futuro capo dell'ISIS, al-Baghdadi, e cinture esplosive nascoste per farsi saltare in aria in caso di cattura. La loro missione? Combattere il regime di Assad nel nome del jihadismo. Nel marzo del 2019, 40 giornalisti vengono convocati in una remota moschea di Idlib, nel nord della Siria. Un uomo molto importante vuole parlare con loro di diritti umani. Metà del 2005. Le forze americane in Iraq catturano un jihadista appena ventenne che ha partecipato a diverse azioni contro militari statunitensi e civili iracheni e lo internano nei famigerati centri di Abu Ghraib e Camp Bucca. Se tutte queste vicende vi sembrano troppo contraddittorie per una persona sola, dovete ricredervi, perché il protagonista è sempre lo stesso, Ahmed al-Sharaa, alias Abu Muhammad al-Jolani. Secondo un nuovo esplosivo profilo pubblicato dal Financial Times a firma di Raya Jalabi, l'uomo che ha abbattuto il regime di Assad e si è autoproclamato presidente della nuova Siria può davvero essere uno, nessuno e centomila. Jihadista spietato contro l'invasione americana dell'Iraq nel 2003 e politico pragmatico e calcolatore nel trattare con gli occidentali di oggi, mandante di esecuzioni e moderato che apre a cristiani e drusi. Ora che in Siria stanno iniziando le violenze contro la minoranza che sosteneva Assad, interpretare questa scatola misteriosa appare più difficile che mai. Come racconta un combattente che lo conosce bene, al-Sharaa non si fa alcun problema a versare del sangue, ma prima tenta ogni altra strada possibile.
Tra cui per esempio quella di rilasciare una lunga intervista alla Reuters di cui vi stiamo dando conto. Vi dicevo del fatto che ci sono discussioni in corso con la Russia per la ridefinizione dei termini delle basi. Lo sapete, almeno quelle due principali, quelle più importanti, Tartus e Latakia, rispettivamente base aerea e base navale, soprattutto importantissima quella navale per la proiezione nel Mediterraneo per la flotta russa. Le affermazioni di Israele, dice Shara, sono prive di senso. Il nostro governo non presenta una minaccia. Sapete che Israele ha compiuto più e più raid proprio in territorio siriano, anche ultimamente, ed è lì con gli occhi puntati dalle alture del Golan proprio su quella situazione. È chiaro che al governo israeliano non fa piacere avere un ex Al-Qaeda che guida il paese, pur in una transizione. Arriva ai noi il bilancio, l'aggiornamento del bilancio da parte dell'Osservatorio Siriano per i Diritti Umani. Lo ripeto ancora una volta, sono una diaspora siriana che si è rifugiata a Londra dopo il 2011 e da lì, con contatti dal terreno, consente di avere qualche informazione in più. Le forze di sicurezza siriane e i loro alleati hanno ucciso 1068 civili, questo è il nuovo bilancio diffuso dall'Osservatorio Siriano per i Diritti Umani, a riprova del fatto che, ahi noi, su questo dossier dovremmo tornare a parlare e a occuparci. Qualcuno tuona al 349-238-6666 sull'Unione Europea, così a tutto tondo. Qualcun altro scrive, affidando il proprio cuore allo scoramento, immagino. Il problema è che nel mondo non sappiamo più in che posto stare, abbiamo completamente perso il senso della vita. Il punto è, gentile ascoltatore o ascoltatrice, che viviamo in un mondo altamente caotico in cui giorno dopo giorno, ora dopo ora, accadono stimoli, annunci, soprattutto oltreoceano devo dire, ma non soltanto, e a cui alcune istituzioni, alcune realtà, alcuni stati non sono abituati a reazioni così veloci, così repentine. La stessa Unione Europea, le stesse alcune altre organizzazioni sovranazionali stanno mostrando evidentemente le loro essere vetuste, nate in periodi diversi, non hanno la reattività che invece questo pazzo mondo ci impone continuamente, come spesso le dichiarazioni o volta le giravolte di Donald Trump e Elon Musk, sto pensando a Starlink per esempio, di cui parleremo tra pochissimo, ci hanno abituato. A proposito di pause, che non c'entra niente, però vabbè, pausa, traffico.
Ah.
Nessun luogo è lontano.
Quando parlavamo di pericolose giravolte nei nostri titoli all'inizio di questa puntata in Nessun Luogo Lontano, la prima di una settimana che si preannuncia particolarmente intensa dal punto di vista internazionale per tutta una serie di motivi, mi permetto di sottolineare, di portare alla vostra attenzione che i paesi del Golfo stanno giocando un ruolo incredibile in termini diplomatici. Doha e Riyadh sono i due centri nei quali si sta decidendo il futuro, speriamo la fine, dei due conflitti, quello in Vicino Oriente e quello in Russia e in Ucraina. E non è un caso che questi paesi via via stanno guadagnando sul palcoscenico internazionale importanze sempre maggiori, con la diversificazione, con i grandi eventi, con lo sport, con i mega eventi, appunto, con l'essere anche hub finanziari e nel proporsi anche come grandi attori o quantomeno ospiti, mettiamola così, di grande diplomazia. I pericolosi giravolte di Trump e Musk. Da un lato Elon Musk aveva minacciato, poi ha ritirato la minaccia, di sospendere Starlink. Era già accaduto in un caso qualche mese fa, più di un anno e mezzo fa, aveva accecato sostanzialmente un potenziale attacco ucraino sulla flotta russa nella penisola di Crimea. Poi ha fatto un passo indietro e ha detto non se ne parla, non c'è nessun problema. Peraltro in parte il servizio di Starlink è pagato dai polacchi, gentilmente offerto da Varsavia alla vicina Kiev. Anche qui ci dà conto delle sensibilità come siano diverse, no? Tra i paesi europei sei molto più vicino al fronte e chiaramente curi con maggiore attenzione i tuoi vicini possibili, impossibili nuovi condomini nel condominio dell'Unione Europea. E poi invece intelligence sì, intelligence no, e quello è stato un problema, almeno a vedere quello che è accaduto sul campo. Una settimana più o meno di pausa, di mancanza di immagini satellitari, di scambio di intelligence, quella statunitense a tutti gli effetti è tra le più efficaci, le migliori al mondo, era molto utile per gli ucraini, sostanzialmente si è tradotto in orecchie tappate, occhi tappati per gli ucraini. Adesso staremo a vedere se Trump invece farà marcia indietro. Carolina Muti, responsabile di ricerca del programma Difesa, Sicurezza e Spazio di AI, Istituto Affari Internazionali, buongiorno, bentrovata.
Buongiorno, grazie dell'invito.
Allora, questa settimana di pausa di condivisione di intelligence ci dimostra ancora una volta l'importanza incredibile delle immagini satellitari e dello scambio di informazioni, senza le quali anche le armi occidentali vanno un po' a casaccio. Parlo degli ucraini che tentano di attaccare i russi.
Assolutamente, purtroppo in una posizione che è quella di Kiev, che si trova in una condizione fondamentalmente di inferiorità numerica in termini sia di personale che di equipaggiamento e munizioni, la possibilità di anticipare le mosse dell'avversario e gli obiettivi che cercherà di colpire è stata fin qui vitale per gli ucraini e ha permesso di fare cose inimmaginabili nel corso di questi tre anni di conflitto. Purtroppo nel momento in cui viene a mancare la condivisione di intelligence, rete di comunicazioni satellitari, la possibilità di avere un preallertamento, il cosiddetto early warning, anche da sistemi basati sullo spazio riguardo a, per esempio, attacchi missilistici, questi elementi sono chiaramente fondamentali e nel momento in cui vengono a mancare le mosse di Kiev si riducono, specialmente in una situazione in cui i russi stanno attaccando,
stanno spingendo, lo si è visto
sfruttando questo momento.
E stanno sfruttando questo momento. La parola è a Carolina Muti, responsabile di ricerca, programma di difesa di sicurezza spazio di IAI. L'Ucraina avrebbe un'alternativa a Starlink? Facciamo anche noi una giravolta. Musk ha assicurato che non interrompe il servizio, ma ci sarebbe qualcosa di altrettanto efficace?
Allora, abbiamo letto negli ultimi giorni sulla stampa che ci sono discussioni in corso da parte dell'Unione Europea per un accordo che eventualmente dovrebbe coinvolgere l'operatore satellitare Eutelsat, che è un gruppo franco-britannico che in particolare dal 2023, dopo l'acquisizione col gruppo, diciamo la fusione col gruppo OneWeb, gruppo inglese, opera una flotta di 600 satelliti. Quindi diciamo questa è l'alternativa della quale si sta parlando. Detto questo, il punto è che non è un sistema paragonabile alla potenza in qualche modo di Starlink, più per un fattore numerico di ridondanza e quindi e anche un fattore per lo più logistico, cioè della sostituzione dei terminal a terra di Starlink, che in questo momento sono ben diffusi e garantiscono appunto accesso a internet da zone remote e da zone in Ucraina dove normalmente non ci sarebbe questo accesso. E ebbene, sostituire questa capacità in una situazione in cui gli ucraini stanno difendendo e sono nel pieno dell'offensiva russa è anche un problema logistico e operativo, e c'è anche il problema della tempistica. Quanto tempo potrebbe volerci, questo non lo sappiamo.
Insomma, non è un interruttore che accendi e spegni, ci sta spiegando Carolina Muti. Andare a sostituire un intero sistema satellitare sul quale sta appoggiando la tua offesa ma anche la tua difesa, quando parlava di early warning, vuol dire che se tu hai contezza del fatto che sta arrivando un attacco missilistico e lo sai alcuni minuti prima, ti puoi preparare, puoi provare a difendere, puoi provare a far levare in voli di Mirage, come è successo recentemente. E se te ne accorgi troppo tardi, evidentemente, oltre a perdere vite umane, non puoi neanche provare a contrattaccare. In tutto questo, Carolina Muti, lo ricordo, responsabile di ricerca di difesa, sicurezza e spazio di IAI, nelle mille discussioni politiche delle cancellerie europee, c'è un tema che sta serpeggiando, che riguarda anche il numero dei soldati, nel senso che l'Europa ha pochi soldati, perché si era fatta a un certo punto l'ipotesi di peacekeeper europei, se ne parla da tantissimo tempo, e prendendo per esempio solo il caso britannico veniva fuori che, pensate, a Gran Bretagna, che pure è uno dei maggiori sostenitori dell'Ucraina, ha un esercito degno di questo nome, ha una flotta degna di questo nome, ma potrebbe mobilitare appena 10.000 uomini quando ce ne vorrebbero almeno 50-60.000. È solo un problema di numeri o abbiamo altre priorità da come dire, mettere in conto per questa futura potenziale difesa europea? Se riesce quasi in uno slogan, mancano 3 minuti.
Sì, non è solo un problema di numeri, diciamo è un problema di spendere intelligentemente le risorse e in questo caso far crescere le forze armate europee con equilibrio e intelligenza. E questo vuol dire che non basta aumentare il numero, ma bisogna assicurarsi che queste unità di personale possano essere addestrate, ben equipaggiate, e quando parliamo di equipaggiamento sappiamo bene quali sono le priorità anche qui capacitive individuate proprio sulle lezioni apprese dall'Ucraina, quindi difese aeree, missilistiche, munizioni, droni, sistemi antidroni, capacità di guerra elettronica, capacità spaziali. Sappiamo, conosciamo già queste priorità, quindi una delle cose fondamentali sarebbe procedere sul in qualche modo acquisire in maniera comune queste capacità in cui abbiamo dei gap e far crescere le forze armate con intelligenza e in maniera strutturata rispetto a tutte le altre componenti, quindi quella industriale, quella addestrativa e quella della ricerca e lo sviluppo.
Perché volente o nolente, la tragedia ucraina si sta dimostrando anche un formidabile laboratorio dal quale purtroppo, ahi noi, apprendere anche cosa fare e cosa non fare. Grazie mille Carolina Muti, difesa, sicurezza e spazio di IAI. Buona giornata, buon lavoro, alla prossima.
Grazie a voi.
In chiusura 349-238-6666, un po' di soliti messaggi di tifo da una parte e dall'altra, Russia, Ucraina, qualcun altro, Giuseppe da Milano, immaginate quanto tempo rimarrebbe a Musk se decidesse di permettere la distruzione di un popolo, non credo molto, ha perfettamente ragione, però l'ho detto anche la settimana scorsa quando denunciavo l'imbarazzo mio e della redazione nell'inseguire le mille dichiarazioni di Donald Trump, di Elon Musk, eccetera. Volente o nolente sono notizie, volente o nolente hanno degli effetti, hanno degli effetti che può voler dire la borsa che si muove in maniera magari a volte scomposta, può voler dire la reazione magari altrettanto violenta o scomposta di una cancelleria, di una diplomazia, può voler dire essere costretti a tratteggiare uno scenario per capire dove sta andando questo mondo, e quindi purtroppo per forza siamo costretti a rincorrere anche queste qualcuno direbbe matte giravolte di Elon Musk. Dubito fortemente che Elon Musk vada a staccare Starlink da un giorno all'altro agli ucraini, ma d'altra parte, come spesso dico, soltanto il tempo ci darà ragione. A proposito di tempo, è scaduto, vi ricordo quello che ci guiderà la settimana prossima, anzi domani. Tutti hanno diritto ad avere un'opinione, noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. E tra i miei doveri, quello di ringraziare voi tutti per l'ascolto, tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano, ci sentiamo domani alle 16, un saluto da Gianpaolo Musumeci.
Le monde est fait d'herbivores et de carnivores. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Je pense qu'au moins, ce serait pas mal de choisir d'être